Capitolo del Vangelo di Marco. Gesù parla e quando parla per la prima volta dice: questo è il tempo, è arrivato il tempo, il regno di Dio è in mezzo a voi. E poi dice: cambiate modo di pensare e credete a questa buona notizia. Credete a questa buona notizia. È finito il tempo dei sacrifici. È finito il tempo della religione. Ora è il tempo del regno di Dio. Se le mie parole rimangono in voi, io verrò presso di voi. Il Padre mio verrà in voi. Mio Padre cerca adoratori in spirito e verità. In spirit and in truth. Jesus. Mentalità, cambiate modo di pensare. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia del regno dei cieli. Il tempo della religione è finito. Thank you. your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your kingdom come, may your will be done. May your will be done.
Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, ancora una volta insieme. Riprendiamo i nostri incontri del martedì sera con il nostro argomento che abbiamo soltanto interrotto per la pausa estiva, che riguarda la fede. Sapete, durante il 2010 abbiamo affrontato il tema della preghiera, della fede e della testimonianza. In realtà sono collegati tra di loro in modo inscindibile. Diamo un benvenuto sul web a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Italia, dalla Slovacchia, dalla Polonia, sono molti, e anche da altre parti del mondo. Infatti le nostre stime ufficiali sul sito sono non solo rassicuranti, ma gridano vittoria da tutte le parti, perché è una vera marcia trionfale sul globo, e noi siamo grati al Signore di quello che vorrà fare della nostra musica, delle nostre parole, dei nostri canti, che poi non sono nostri ma sono suoi. È un benvenuto a tutti noi che siamo qui presenti, convenuti questa sera per dare gloria al Signore nostro Dio. Fabrizio ha iniziato ricordando giustamente, dopo un paio di mesi di sosta, che il Signore è apparso e ha detto: è l'ora di farla finita con quello che c'è stato fino ad ora, da oggi si cambia registro. Tanto per restare in tema di scuola, si aprono le scuole, le maestre hanno i registri, e anche Gesù disse: si cambia registro. Da oggi c'è una nuova realtà su questa terra ed è il regno dei cieli. Ora, questa affermazione di Gesù è tanto sconosciuta quanto non compresa, e quindi è compito nostro non solo proclamarla, ma anche farla comprendere. Gesù, ricordate, per esempio nel Vangelo di Luca, affermò appunto, nel Vangelo di Matteo affermò queste parole. Nel Vangelo di Luca le prime parole che disse nel suo ministero pubblico furono quelle del profeta Isaia, dove appunto disse: lo Spirito del Signore è su di me, per questo sono stato mandato, mi ha unto, per questo mi ha mandato. E poi dice appunto: ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Ora, Gesù dice: cambiamo modo di pensare, da oggi c'è il regno dei cieli a disposizione e dobbiamo iniziare a ragionare in un altro modo. E subito dice che lui è stato mandato per mettere in libertà chi è prigioniero, guarire chi è malato, ridare la vista a chi è cieco e dire a tutti che il tempo che c'era davanti è un tempo di grazia da parte del Padre. Questo era ciò che Gesù era venuto a dire, non solo l'ha detto ma l'ha anche fatto, perché dall'inizio ha iniziato a stupire tutti, dimostrando che la presenza di questo regno in mezzo a noi era non solo tangibile, ma anche apprezzabile, desiderabile più che mai, in quanto funzionava. Era un nuovo sistema sulla terra che funzionava, a differenza della religione che ovviamente aveva finito il suo compito. Stasera vogliamo parlare in particolare dell'argomento della fede che nell'ambito degli insegnamenti sul regno dei cieli illustra qual è la cultura dei cittadini del regno dei cieli. Io non so se riesco a farmi comprendere esattamente, perché c'è un fiume in piena che sta avanzando. A proposito, ecco, mi viene molto in mente questo fatto che il Signore sta facendo cose nuove, e lo posso non solo dire perché lo sento dentro, ma perché ve lo testimonio. Durante questa pausa estiva sono stato un po' a giro per il mondo a visitare molte persone, altre realtà, e ecco, Dio sta facendo qualcosa di nuovo. Questo messaggio del Regno dei Cieli sta sempre più conquistando gli uomini, e sempre più la religione viene smantellata nei luoghi dove arriva. E con queste le opere di Satana cessano di poter infastidire o impensierire i cristiani. Di questo voglio parlare stasera, in modo particolare. Quando il Regno dei Cieli arriva, si instaura una nuova cultura, un nuovo modo di vivere. Un giorno vi parlerò di cosa vuol dire la parola filosofia, ma tanto per essere brevi, è uno stile di vita che viene applicato in base alle idee che abbiamo della vita stessa. E quindi quando noi parliamo della nostra filosofia, in realtà la volta che lo applichiamo e diventa la norma, diventa cultura del popolo che la applica. Non so se vado troppo veloce, un po' sì, perché la trasmissione è simultaneamente tradotta in slovacco e quindi l'interprete mi fa cenno giustamente di rallentare. Dunque, quando si ha una cultura su un territorio, i cittadini vuol dire che hanno un certo stile di vita che è il loro proprio di quel territorio. Abbiamo detto più volte che il Regno dei Cieli è un territorio. Il Regno dei Cieli è un posto. I cieli sono un posto molto più reale della terra, soltanto che non si vedono. Questo non ne fa una cosa meno reale, in quanto tutto ciò che è visibile è venuto da ciò che è invisibile. E vogliamo capire qual è la cultura dei cittadini del Regno dei Cieli, come si vive in questo regno, per due motivi. Il primo motivo, per cui lo dico a voi, se siete come quelli che sono qui davanti a me, credenti, è perché sappiamo che quando parliamo a chi non è credente, dobbiamo parlargli di come si vive nel nostro paese. Abbiamo iniziato con la lingua nazionale. Nel nostro paese c'è una cultura, c'è una lingua, c'è un modo di vivere, c'è uno stile di vita, c'è una giustizia, c'è una legge. Nel nostro paese c'è tutto ciò che c'è nel paese di chiunque altro. Quindi noi abbiamo il compito di dimostrare e illustrare quello che è il modo di vivere che è nel nostro paese. Nel Regno dei Cieli si vive per fede. Impariamo subito che la fede non è una cosa astratta, non è una cosa che serve per compiere riti, cioè per cercare di vedere ciò che non si vede, perché la fede è una capacità che i cittadini del Regno dei Cieli hanno, ed è quella di poter vedere ciò che non si vede, non tentare di vederlo. Ed è quella che sostiene ogni persona che ha fatto ingresso nel regno e vive in questo regno, che sostiene ogni persona durante le prove della vita. Quindi io voglio parlarvi di questo, perché la fede del regno è questa. La fede del Regno dei Cieli non è la fede che ti fa proclamare la scrittura a memoria, aspettando che si realizzi. La fede del Regno dei Cieli è quel modo di vivere che durante la vita quotidiana ti fa passare attraverso ogni prova, ogni problema, ogni situazione che senza quella ti farebbe cadere. La fede nel Regno dei Cieli è la prova che Gesù Cristo vive in te. Infatti, dice Paolo, ora mettetevi alla prova se siete nella fede. Credete che Gesù Cristo abita in voi? Quindi comprendete che la fede è la dimostrazione della consapevolezza che Gesù Cristo abita in noi. Quindi quando noi ci muoviamo, quando esistiamo, respiriamo, parliamo, noi per fede abbiamo questa capacità nel nostro spirito, stiamo semplicemente attraversando la vita, dimostrando chi è il re della nostra vita. La domanda prima che vi faccio stasera è questa: Se durante i vostri giorni ordinari, o durante le vostre vicende di vita, siete mai trovati sul punto di mollare, sul punto di arrivare a un momento in cui le cose vanno talmente a rotoli, o quello che si sarebbe dovuto concretizzare di lì a poco svanisce improvvisamente. Questo può essere una relazione, può essere un lavoro, può essere conclusione di studi che sono stati fatti, qualsiasi cosa. Quando stai per raggiungere qualcosa, questa svanisce e ti trovi a terra come se quel fallimento potesse distruggere tutta la tua vita. Ti sei mai trovato sul punto di mollare? Questa è la prima domanda, perché se non capiamo questo e se non ci facciamo questa domanda, non possiamo comprendere a fondo il significato della fede. Vi dico una storia per tutte, non voglio dilungarmi troppo perché il tempo è breve. Pensate a Mosè che, cresciuto nella reggia del faraone, cresciuto come figlio del faraone, aveva tutti gli agi, aveva tutte le possibilità, aveva studiato, una persona che aveva tutto quello che poteva desiderare. Ebbene, un giorno uccide un uomo, ricordate l'episodio, no? Uccide un uomo e da quel momento non ha avuto più pace. È come se la sua vita fosse crollata in un attimo. Ucciso quell'uomo, Mosè fugge nel deserto, scappa. Pensate alla vita che ha abbandonato, perché non poteva più stare in quella società a causa dell'omicidio. Fugge nel deserto e va a rifugiarsi con le pecore e sta per anni e anni con le pecore. Ora, una vita che sta per finire in quel modo, dove tutto svanisce, quel che hai, a causa di una situazione che si è verificata in un attimo. Pensate un po' alla storia di quest'uomo che, dopo essersi rifugiato nel deserto e dopo aver passato del tempo lì, viene chiamato e sarà il grande liberatore di Israele, per trarlo fuori dall'Egitto. Quello che vi voglio far pensare è questo, che davanti a quello che sembrava il più grande fallimento, il figlio del faraone che fugge nel deserto a causa di un omicidio, diventerà qualcosa di ben più grande del figlio del faraone, ed era pronto per lui, ma era dietro il fallimento che ha subito. Scusate se poco, ma stasera credo di potervi portare, e credo, se ci credo, ci credo, a comprendere che i fallimenti nella vita, alla fine, sono cose che dobbiamo passare e sono situazioni che celano qualcosa di più grande che c'è dietro. Il problema degli uomini qual è? Che si fermano al fallimento perché mollano, perché, ve lo dico ora, non hanno fede. Quindi ecco il senso della fede e la cultura del Regno dei Cieli che il Signore ci ha dato affinché noi dimostrassimo come si vive nel nostro regno. Nel nostro regno che è incrollabile, niente ci ferma, niente ci crolla addosso e noi non crolliamo. Questo è il senso. Ecco perché Gesù, Dio stesso, permette che i problemi ci vengano addosso, permette anche che noi affrontiamo dei fallimenti, perché possiamo, con la fede che abbiamo, con la cultura che abbiamo, dare prova di chi siamo e da dove veniamo, e che è un regno nel quale non si crolla, dove tutti vorrebbero starci. Questo è il senso della dimostrazione di vivere nella fede. Viene dato a chi non crede. Quando uno fallisce e sta per mollare nella vita, è di fronte ad una situazione talmente drastica, talmente difficile, che vorrebbe addirittura stare lontano dalle persone che conosce. Perché? Perché poi cominciano a fargli mille domande. Io, lo sapete bene, quelli che sono qui lo sanno, ho passato recentemente delle gravi situazioni personali, molto, e ringrazio Dio di aver passato queste prove, lo ringrazio pubblicamente, l'ho sempre fatto e lo farò sempre di più, perché in quel momento tutti quelli che conosci vengono a chiederti: ma che è successo? Ma che ha fatto? Ma allora? Ma hai fatto questo? Hai fatto quell'altro? Ha sbagliato qua? Ha sbagliato là? Ma su, ma giù? È un continuo, non ne puoi più. Pensate a Mosè, perché scappò? Ma domandatelo perché. Figlio del faraone, uccide un egiziano. Faccio solo per riportarci un po' ad una cosa pratica che ho appena detto. Quindi il nostro compito è scoprire, far scoprire che dopo il fallimento c'è sempre vita, e dopo quel fallimento c'è qualcosa ancora di più grande che prima non c'era, ma che il fallimento può impedirti di vedere. Se hai fede, il fallimento è un'occasione per vedere ciò che di più grande è dietro quel velo. Questo è il senso della vita. Andare verso il Signore, passando di gloria in gloria. Tutti devono vincere qualcosa nella vita. Questo non è che stiamo dicendo cose teoriche. Tutti noi nella vita dobbiamo attraversare dei problemi e dobbiamo superare degli ostacoli. Non so se dico qualcosa solo per me, o questo vale anche per voi, per tutti voi. Domani tutti noi avremo qualcosa da affrontare, qualcosa da superare, qualcosa da vincere. La domanda che vi faccio è non solo se avete mai passato un momento in cui volevate mollare, ma se avete mai trovato qualcosa da dover superare nella vita. La risposta è che se ancora non l'hai trovato, sicuramente arriverà. Quindi, se ancora non pensi di aver trovato un ostacolo da dover superare, sappi che arriverà, preparati, ascoltando cosa il Signore ha da dirti. Se vivi per fede, niente potrà farti cadere. Siccome la fede è un'espressione della nostra cultura, dobbiamo sapere che il test di ogni nazione viene messa alla prova. Ogni nazione. Dio è interessato alle nazioni, eh? Rileggete la Bibbia, non è ora il momento, vi do solo un flash, Dio è interessato alle nazioni, rileggete la Bibbia. E la prova di ogni nazione sta proprio nel proteggere e nel conservare la propria cultura. Ad esempio noi in Italia stiamo ora in questo momento subendo la infiltrazione culturale di molti altri paesi a causa dell'allargamento nell'Unione Europea e di quello che è stato recentemente fatto, per cui la nostra cultura, parlo a livello legislativo, attenzione, non parlo di costumi di altro tipo, parlo a livello legislativo, la nostra cultura legislativa sta cambiando i connotati, il modo di fare le leggi sta cambiando. Perché? Perché subiamo l'influenza di altre culture. Quindi la nostra nazione sta fallendo nel conservare la propria cultura. La forza, infatti, di una nazione è proprio quella di non farsi influenzare dalle altre culture, dalle controculture. Per esempio, una controcultura rispetto alla cultura dei cittadini del Regno dei Cieli è la cultura del dubbio. Questa è una controcultura. Perché nel Regno dei Cieli si vive per fede, quando arrivi al dubbio è un'onda di controcultura. Se la nostra nazione non fosse in grado di superare l'onda della controcultura, il dubbio distruggerebbe la fede, perché gli dai più peso della fede. Dunque, il test più grande di una cultura per una nazione è rappresentata dalla resistenza che ha nel superare le ondate di controcultura, che sono le pressioni sociali, sono i costumi sociali che arrivano, che oggi ci portano le persone ad avere le braghe qua giù, non so, traduco in modo, i pantaloni, cioè solo per dire un'abitudine, noi non siamo in grado di, perché? Perché non viviamo secondo la cultura del Regno dei Cieli, ma secondo le culture del mondo. Questo è l'altro punto, ogni cultura del mondo appunto non è destinata a resistere, solo la cultura del Regno dei Cieli è destinata a resistere per sempre. Su questo il Signore è chiaro, dice sempre che il suo è un regno incrollabile, tutti gli altri crolleranno e tutti i re si inchineranno davanti a lui. Questo è detto da tutte le parti nella Bibbia, andate a guardarlo, ma il punto è quando qualcosa intorno a te cerca di sommergerti, quando un'onda di controcultura arriva verso di te, che fai? Questa è la domanda. Sono partito dalla nazione per arrivare ai cittadini. Quando tutto intorno a te ti sommerge, cerca di sommergere, come sopravvivi? Che cosa opponi a questa onda? Qual è la tua cultura? Qual è la cultura che manifesti ed opponi per non essere distrutto? Vi voglio leggere soltanto, che non è, Il Salmo 124, Salmo 124, i primi due versi, dice: se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi. Se il Signore non fosse stato con me quando cercavano di assalirmi e di sommergermi, mi avrebbero inghiottito vivo. Se io avessi opposto alle difficoltà della vita la cultura dell'Italia, io sarei stato inghiottito vivo. Grazie a Dio e grazie a chi mi ha parlato come io parlo a voi, prima che accadessero tante cose, non mi hanno inghiottito vivo. E sono qui a dirvelo. Perché? Perché ho potuto opporre la cultura del regno dei cieli. Come sopravvivi quando intorno a te tutto cerca di sommergerti? Questa è la domanda. Il regno dei cieli, dunque, è una cultura che resiste a tutte le culture, a tutti i sistemi di questo mondo e le supera. Resti in piedi. Abbiamo già detto, ve lo ripeto, il Regno dei Cieli è un paese, il Regno dei Cieli è il luogo dal quale proveniamo, la terra è una colonia, è il compito nostro, e il Regno di Dio è quello di colonizzare la terra. Per questo diffondiamo una cultura, che è una cultura di fede, che è uno stile di vita, che non è un progetto, non è un programma, è uno stile di vita, è l'applicazione di ciò che è concreto e non si vede, in un territorio che vive nella dimensione dello spazio e del tempo. Voglio portarvi a vedere appunto quali sono le parole di Gesù su questo, perché noi dobbiamo tornare al Vangelo, dobbiamo riprendere in mano le parole di Gesù e capire che cosa voleva dire quando lui parlava, perché spesso le persone non sanno cosa Gesù ha detto. In Giovanni 16:33, vedete, dice: vi ho detto queste cose, cioè gli ha detto che avrebbero avuto problemi, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Gesù gli sta dicendo che quando arriveranno le prove, arriveranno, di stare certi, perché non c'è niente di più certo di questo, le cose si muovono, la vita va avanti, il cambiamento porta novità, e la novità è una crisi nella nostra vita, sempre. Quindi lui dice: arriveranno le prove, arriveranno i cambiamenti, quando arriva questo, abbi fiducia in me, perché io ho già superato questo, io ce l'ho fatta, ce la farai anche tu. Gesù sta dicendo: io ce l'ho fatta, ce la farai anche tu, perché la mia cultura sarà la tua. Il mio stile di vita sarà il tuo. Se io ho superato il mondo, anche te supererai il mondo. Questo è ciò che Gesù ci sta consegnando. Quando lui parla di mondo, qui lo trovate, anzi non si trova, dice cosmos, appunto sono i sistemi, il mondo sono, mondo in questa parola in greco indica i sistemi di potere, come è organizzato il potere economico, è un cosmos, il potere politico è un cosmos, il potere religioso è un cosmissimo. Ecco perché Gesù dice: io ho vinto il cosmos. Non opporre un sistema del cosmos al cosmos che ti vuole distruggere, perché Satana non scaccia Satana. Quando il cosmos ti vuole mangiare, opponi la cultura mia, perché io ho vinto il cosmos. So perché mi viene di parlare in inglese, ma... ho vinto il cosmos. Che vuol dire? Che il cosmos non può vincere noi, perché se noi mettiamo fiducia in lui, lui ha già vinto. Questo sta dicendo Gesù in Giovanni 16. Ce la farai, perché? Perché io ce l'ho fatta. Il regno dei cieli è il più resistente di tutti gli altri regni di questo mondo. Non c'è un sistema economico che può distruggere il sistema economico del Regno dei Cieli. Impossibile, impossibile. Ecco che la nostra cultura è quella di fede, e cioè è quella di avere fiducia, di aspettarsi che il sistema del Regno dei Cieli funzioni e ci preservi nel mezzo della tempesta, di modo che dopo noi possiamo dimostrare che il cosmos del cielo non teme il cosmos che è sulla terra. È uno stile di vita, non è dottrina. Ascoltate bene, toglietevi dalla testa tutte quelle cose che ci hanno detto anche a me, mi hanno pienato la testa. Non ho fatto tempo a convertirmi quando avevo 38 anni, 10 anni fa, che mi hanno pienato la testa. Di dottrine, di obblighi, di riti, di precetti, di inginocchiamenti vari. Mi hanno riempito la testa. E io, grazie a Dio, me la sono votata di queste cose. Quindi vi invito a mettere dentro soltanto le parole di Gesù, perché è uno stile di vita che lui propone, non è una dottrina, non è una teoria, non è un rito che sostituisce quel che non c'è facendo finta che ci sia. È verità, perché è vita. Che fai quando ti lascia la moglie, ti lasciano i figli, non hai più il lavoro, il corpo è malato? Che fai quando gli amici ti rinnegano? Che fai quando tutti ti fanno guerra? Che fai? Anche tu puoi iniziare a rinnegare la gente, puoi iniziare a respingerla, puoi iniziare a distruggere gli altri, puoi iniziare a parlare male degli altri. Sì, cioè opponi un sistema del cosmos al sistema del cosmos. E fanno, in Italia, mi dispiace, forse in Slovacchia non c'è, si dice fanno scopa. E cioè non possono annullarsi a vicenda perché sono uguali. Quindi l'unica soluzione è che tu opponga la cultura del tuo regno, che è la cultura della fede. Resti saldo finché non passa, e dopo che è passato hai 100 volte di più. Questa è la nostra cultura. Nel regno dei cieli noi viviamo così, nel regno dei cieli. Questo non ci rende esenti dai problemi. Perché? Perché il Signore, e continuano ad esserci, ha detto: abbiate pace, io ho vinto il mondo. Tranquilli ragazzi. La fede comporta che notiamo questa caratteristica in noi, nel nostro modo di affrontare la vita. Se uno vive con fede, ha pazienza. Ascoltate bene. La pazienza è un frutto dello spirito. La pazienza è un modo di affrontare le cose durante il trascorrere del tempo. La pazienza è il modo per mantenere stabile ciò che hai deciso all'inizio fino alla fine. La pazienza è ciò che denota una vita nella fede. Perché se non hai pazienza, ma dici di avere fede, dopo un po' crolli. La pazienza è una virtù molto importante, è un frutto dello spirito. Un perdente nella vita è un vincente che non ha saputo aspettare. Ve lo ridico? Sì, sì. Allora, un perdente è un vincente, cioè uno che avrebbe sicuramente vinto, ma che non ha saputo aspettare, perciò ha perso. Quindi, durante il tempo, che può essere più o meno lungo della vostra prova, del vostro problema, della vostra crisi, durante il tempo siate pazienti, restate saldi nella fede, siate pazienti perché passerà, destinato a passare. La nostra cultura dunque nel Regno dei Cieli, lo dico per chi non l'ha mai sentito, per chi non è credente, ma gloria a Dio che ascolti. Allora, la nostra cultura nel nostro regno è di avere fede, e cioè di vedere le cose che non si vedono come già realizzate e continuare a vivere saldi in quella fede, nella pazienza, mentre il tempo passa e si dissolve il problema. Questa è la nostra cultura, il nostro stile di vita, la nostra filosofia. È naturale per noi essere pazienti. Dunque, se sei impaziente, qual è il problema? Forse c'è un problema di fede. Guardate Romani 5:3-5, ve lo leggo velocemente, dice: non solo, ci gloriamo anche nelle tribolazioni, nei problemi, ci gloriamo nei problemi, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza, qui alcune versioni dicono una virtù provata, altre cose un po' floreali, ma in realtà vuol dire carattere. La pazienza ti forma il carattere, sta dicendo. capito? Quindi nella tribolazione, se hai pazienza, viene fuori il carattere. E dice, il carattere porta la speranza. Quindi se non passi dalla pazienza, è segno che la tua fede non è una fede vera, genuina. Ancora, vediamo un'altra caratteristica di questo tipo di cultura che accompagna l'atteggiamento di fede, lo stile di vita nella fede, è la perseveranza. Chi ha fede non solo sa aspettare fermo nel tempo, ma non si ferma mai. La fede presuppone l'agire, o meglio, l'agire è una conseguenza della fede. Dunque, se nell'azione sei paziente ma non perseverante, prima o poi smetti. Per esempio, ricordo sempre una frase di un carissimo amico, era il 2003 e io già avevo delle persone che dopo solo 3 anni della mia conversione cercavano di mettersi nel mezzo e di fermarmi nel mio desiderio di fare l'ambasciatore del Signore Gesù Cristo. E queste persone si mettevano davanti per fermarmi e mi fu detto non ti far fermare da uomini che non possono neppure salvare la tua anima. Bene? Mi fu detto, questi non possono nemmeno salvare la tua anima, non ti far fermare da loro. Quindi, le persone hanno sempre pronte un'opinione su di te, oggi ti osannano, domani ti tirano i sassi. È una cosa che viviamo tutti i giorni, almeno io la sto vivendo, sicuramente anche voi. Quindi se ti fai fermare dalle opinioni altrui, se ti fai fermare dall'ambiente nel quale vivi, dal cosmos, è perché non perseveri. È perché non perseveri. La nostra cultura è di non fermarsi. Quindi lo ripeto, la nostra cultura è di credere l'incredibile, vedere l'invisibile, fare l'impossibile. La nostra cultura è di essere pazienti, resistere nel tempo, fallo pure scorrere, passerà. La nostra cultura è, durante questo tempo, il problema passerà e io non smetto di agire secondo le parole di Dio. Questa è la nostra cultura. Pensate che il mondo sia più scioccato, colpito, interessato da una cultura così o da qualche rito fatto con l'incenso e l'olio? Che pensate? Dite la vostra. Che pensate? Quando Gesù disse date prova di me, per questo avrete lo Spirito Santo, che pensate? Date prova che il regno che ho portato c'è veramente, comportatevi da veri cittadini. Questo vuol dire, fate quello che vi ho detto. Se fate quello che vi ho detto, mi amate. E io vengo da voi, il mio babbo viene in voi, io in voi, lo spirito in voi, noi siamo uno. Chi ci ferma? Perseveranza. Ricorda che tutti i problemi sono temporanei. Chi è che ha un problema qui stasera? Chi è che ha un problema qui? Chi è che ha un problema? Potete alzare la mano? Nessuno? Nessuno ha un problema? Sì, guarda, anche due mani là. Chi ha un problema di voi a casa? Allora, ogni problema che noi abbiamo è temporaneo. Temporaneo, ok? Che vuol dire temporaneo? Che ha avuto un inizio e avrà una fine. Quanto dura? Non lo so. Ma è temporaneo. Ricorda che puoi dire al problema che tu non sei temporaneo, tu non sei temporanea, perché sei destinato, destinata a regnare per sempre con il Signore. Quando arriva un problema in avanti, il problema si muove, la vita gira, il problema viene. Il punto è come passi attraverso le cose che la vita ti propone ogni giorno. L'unico modo è restare fermi come una roccia nella fede. Se il Signore non fosse stato con me, il mio aiuto è nel nome del Signore, mi avrebbero inghiottito. Così dice il Salmo. Quindi è restare fermi, perché vedi, tutti pensano che siccome siamo cristiani o non devi avere problemi, e questo è tipico del religioso o cristiano che non ha capito chi era Cristo, o che se c'è un problema devi correre l'incontro e passarci attraverso. No, Nie. Questo per gli amici slovacchi. Il cristiano resta fermo come la roccia e dice al problema: vieni avanti, vieni avanti. Chi pensi d'essere? Vieni avanti. Io sto fermo. Il punto è che non devi andare a fare il Don Quixote. Giusto appunto. Quindi non possiamo essere impauriti dai problemi temporanei. Non devi andare a cercarli per poterli attraversare e dimostrare chi sei. No, il problema ti verrà incontro perché la vita gira. E quando ti viene incontro resta saldo. Abbi pazienza e persevera nella fede. Questo farà sì che il problema passi, perché il problema passa, si muove, è temporaneo, si muove, capito? Si muove, ti passa attraverso. Il punto non è se te lo tagli o no, non c'entra niente, il punto è se resti saldo, se resti in piedi, se resti in piedi. Questo è il punto. Quindi noi non siamo impauriti nel nostro paese, ascoltino tutti, non siamo impauriti dai problemi temporanei. Per niente proprio, non ci fanno paura, ci possono provocare del dolore, questo sì, ma non ci fanno paura, perché la nostra cultura è una cultura di fede che produce pace, non è una cultura di dubbio che produce paura. Le tribolazioni temporanee che abbiamo oggi, un domani diventeranno i nostri migliori amici. Io, e molti di voi altrettanto, sto dicendo: Signore, grazie che hai permesso quella cosa lì, perché ho potuto imparare A, B, C, D. Grazie. Quindi ricorda che non puoi fermare i problemi. Può solo rimanerci saldo, mentre ti passano sopra e vanno via. Due scelte. Arriva il problema e comincia a dire, tre scelte, mi scanso. Cerco di evitarlo. Due, ti leggo nel nome di Gesù. Tre, vieni avanti, non ho paura, resterò saldo. Qual è, secondo voi, la cultura del Regno dei Cieli? Capito? Quindi, per impedire le cose, dobbiamo restarci saldi dentro. Non ti potranno toccare, nulla potrà farti del male. Per quanto gli spiriti maligni, perché ascoltate, il diavolo esiste, il diavolo è al lavoro per distruggere i figli di Dio. Non lasciatevi sedurre. Ogni cosa che lui fa è temporanea. Passa. E Gesù ha detto: io ho vinto il mondo. Per stare fermo nella pazienza, nella perseveranza, devi avere fede. Ecco qui, devi avere fede. Mantieni la fede durante il problema, non i sentimenti. Non mantenere i sentimenti, mantieni la fede. Sta fermo sulla roccia, mantieni la fede sulla parola che il Signore ti ha dato. La fede è ciò in cui credi, è quella convinzione che crea la sicurezza di affrontare il problema nel modo in cui ha detto Gesù. Metti la tua fede in Dio, non nelle cose, non nelle tue capacità, non nelle capacità degli altri. Metti la fede in Dio. Questo, ricordate, fu forse la prima sessione sulla fede che facemmo, la fede in Dio. E la nostra fede, come ho già detto, è manifestata dai problemi che passiamo. Io conosco tante persone che vanno in giro a fare a sciabola, a colpi di sciabola con l'aria, citando versetti della Bibbia e con questo distruggendo i problemi. Ma fermo un po', ma devi vivere. Ma come può uno innamorarsi della cultura del tuo paese se ti comporti in modo del tutto astratto da quella che è la realtà? Credi in quello che dici, vivilo, la parola di Gesù sia il tuo stile di vita, allora se ne riparla. Vi ho già detto, ogni volta che noi confessiamo qualcosa con la bocca, Dio la mette alla prova. Se non volete prove, state zitti, state zitti. Guarda, vi faccio un esempio. Luca 22, forse perché, sì, questo non l'ho detto. Luca 22, 31, 32. Ricordate che Gesù aveva avuto una discussione in quel momento con Pietro, proprio. Prendete Luca 22, Luca 22, 31, 32. Stiamo avviando. Ebbene, al verso 31 Gesù parla a Pietro e dice: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di voi per potervi vagliare. Voi forse non vi ricordate di questo passo, eh? Stavano parlando, e parlavano di chi era il più grande, eccetera. E dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle prove, gli dice Gesù. A un certo punto dice: Simone, Satana, qui alcune versioni dicono vi ha cercato, ho controllato nel greco, è sbagliato. Dice: Satana ha chiesto di voi. Ricordate il libro di Giobbe? Satana va da Dio e gli dice: dammi nelle mie mani quest'uomo, ti farò vedere come ti benedice. Quindi chiese di Giobbe per poter distruggere la dignità di famiglia. Ebbene, Gesù dice: Satana ha chiesto di voi per far cosa? Per mettervi alla prova, per vagliarvi, come il grano, per mettervi alla prova, se siete buoni o no. E questo fatto è incredibile, perché Gesù non risponde: e io gli ho detto di no, e mio padre gli ha detto di no. Qual è la risposta di Gesù? Ha chiesto di voi per mettervi alla prova, ma io, non dice gliel'ho impedito, dice: ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede. Quando la prova arriva, Gesù prega per te, non perché tu abbia più fede, ma perché non venga meno la fede che hai. E poi dice: dopo il test, e tu una volta ravveduto, qui vuol dire dopo la prova, va e conferma i tuoi fratelli. Vuol dire supera la prova, perché Satana ha chiesto di metterti alla prova, perché ti ha fatto un sacco di affermazioni, ora sono messe alla prova, l'ha chiesto, non posso dire di no. Ma io pregherò perché non venga meno la tua fede, e una volta superata la prova, va e parla agli altri, confermali in questa fede che ti hai dimostrato. Perché non puoi parlare a nessuno se non l'hai vissuto. Lui dice: dopo la prova va, no prima. Come potrei io qui parlarvi di queste cose se non fossi passato attraverso l'inferno? Ci sono passato. Ecco perché. Allora, non andiamo in giro a parlare di cose che non abbiamo vissuto. Ogni volta che siamo in una prova, vediamo Gesù che ci dice: sto pregando per te perché non venga meno la tua fede. Dopo la prova, è temporanea, ricordate? Pazienza, perseveranza, resta saldo nella fede. Dopo la prova, va e conferma i tuoi fratelli. Quella sarà la prova che il regno di Dio è in mezzo a noi. E quando una persona è passata in mezzo alla prova e lo dice agli altri, gli dà stimolo per credere, gli dà elementi per credere e prega per loro, succedono cose miracolose, e lo sapete, tutti noi ne siamo testimoni, che questi avvengono tra di noi regolarmente, ascolta, regolarmente avvengono. Perché? Perché i segni della presenza del Signore in mezzo a noi sono quelli che accompagnano i credenti, parlano una lingua nuova, guariscono i malati, cacciano i demoni, questi sono i segni, così si manifesta il regno di Dio. Quindi, in questo passo di Luca 22, in cosa è interessato Gesù? Dalla durezza della prova? No, perché Dio non permette mai niente di superiore alle nostre forze. Chiuso l'argomento, non c'è da parlare. Non è preoccupato dalla prova, è preoccupato da che non perda la fede Simone. E quindi lui è interessato a vedere la fede, lui vuole che si dimostri la fede. Ecco perché Dio non toglie i problemi dalla nostra, lui potrebbe farlo. Credi in me, non avrai un problema. Non ha detto questo. Credi in me, avrai un sacco di problemi. Perché? Perché lì io pregherò che tu mantenga la tua fede e darai prova di me. Quindi ogni volta che abbiamo una situazione difficile, rallegriamoci, rallegriamoci, perché stiamo imparando per dare prova di lui. 1 Pietro 4, 12-19, sentite un po', dice: amati, a proposito, quando dicono carissimi, non è carissimi, è amati. Ecco, forse è una, mi piace di più. Non siate sorpresi per l'incendio, qui intende per le difficoltà, che si sono accese in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Pietro dice: se vi accadono un sacco di cose, se avete dei problemi, come un incendio nella vostra vita, come potete meravigliarvi e dire: a me? Perché a me? Quanti problemi abbiamo avuto noi, io, Fabrizio, Angela, quanti ne abbiamo avuti di problemi? Tanti, voi lo sapete, quanti? Tanti. E quelli che erano dei cristianoni intorno a noi, che hanno detto: queste cose non possono accadere ai figli di Dio. Questo hanno detto. Non hanno capito niente del Vangelo, niente. Dice Pietro: come potete dire a me accade questo? Come potete dire questo? Dopo che Gesù ha detto avrete tribolazioni. Ce l'hai lo stesso, eh? E poi dice: beati voi se venite insultati per il nome di Cristo. Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio si mettano nelle mani del loro creatore fedele e continuino a fare il bene. Molto semplice. Pietro, semplice. Non ti chiedere più perché durante un problema, che possa essere una relazione rotta, un affetto non corrisposto, la morte di un caro, l'abbandono di un familiare, una malattia, non ti domandare più perché queste cose accadono a me. Che sia l'ultima volta, io lo voglio dire qui, che noi diciamo una cosa del genere davanti al cielo e alla terra. Mai più. Perché, Signore, come può accadere a me? Mai più. Perché? Ancora una volta, la differenza che c'è tra vivere nel regno e vivere nella religione è abissale. Chi vive nella religione, parlo ai cristiani, eh? Perché il cristianesimo vissuto come una religione è una religione. Chi vive nella religione dice: io credo in Gesù, non ho problemi. Questo dice, perché cerca di aggirare l'ostacolo. Nel regno noi diciamo: crediamo in Gesù Cristo e proviamo che Egli è re, perché la sua cultura ci fa stare fermi nella tribolazione e dopo abbiamo 100 volte di più di quello che abbiamo perduto. È un'altra cultura, amici, proprio completamente diversa. Se molli, se non sei paziente, non sei perseverante, se viene meno la fede, Gesù prega perché non venga meno, eh? Ma se molli, non rappresenti più la natura, la gloria di Dio. Neppure puoi dimostrare qual è la sua cultura. Questo è l'unico fallimento che noi dovremmo temere. Questo è il motivo dell'inefficacia delle chiese oggi. Questo è il motivo. La potenza del regno non abita più in noi perché la gente non ha più la cultura del regno dei cieli, ma si è rifugiata in una religione chiamata cristianesimo. Questo è il problema. Nel regno non c'è paura, perché la nostra fede non è nelle cose che ci aiuteranno a superare i problemi, ma è nel re che ci ha dato la cultura per rimanere fermi, e lui vive in noi. Questa è la nostra cultura. Non c'è paura. La domanda che vi faccio a questo punto è: quanto la tua fede è stata provata? Perché, ascolta, secondo quello che ti ho detto fino ad ora, più è stata provata, più vale. Non so se riuscite a seguire questa cosa qui, ti fa sentire bene nelle difficoltà questo, perché sai che il Signore ti ama anche in momenti dove perderesti il controllo di questa fiducia. Dunque, in Pietro 1, 5-7, dice: siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la vostra salvezza. Perciò ho fatto solo un estratto per essere più breve, perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove. Dice, se la vita va avanti e cioè avete dei problemi, siate pieni di gioia, perché siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la vostra salvezza. Quindi nella prova sei custodito dalla potenza di Dio, mediante la fede. La fede è la potenza di Dio in noi che ci custodisce durante la prova. E la fede è quella capacità che ci consente di rilasciare quel vaccino che abbiamo fatto, ci consente di rilasciare quella vita che è in noi su quelli che sono afflitti dopo di noi. Paolo disse, ah, quando sei stato afflitto e sei stato consolato, potrai consolare gli altri con la stessa consolazione con cui sei stato consolato. 2 Corinzi 1. Chi ha dei problemi stasera, si rallegri, sia ricolmo di gioia. Inizia a dire, sono più forte di questa cosa che mi sta venendo incontro. Questa è la nostra cultura. La nostra cultura non è la cultura che ci porta a scappare dai problemi. Come religiosi, chiudono gli occhi e dicono, io non ho problemi, credo in Gesù Cristo. Ma che dici? Io sto bene nella sofferenza, io non ho problemi. Questo dicono. La nostra cultura non è scappare, ma la nostra cultura è resistere fino a che non passa. Perché dopo c'è la gloria, lo sappiamo. Le prove dunque servono a vedere se la nostra fede è genuina. Questo vuol dire che c'è anche una fede finta. E Pietro va avanti. Finché siete afflitti da un po' di prove, siate nella gioia, dice, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode il valore della vostra fede. Gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Quando noi restiamo saldi nella prova, stiamo manifestando Gesù Cristo. La gente si domanda, ma come fanno? Questo deve scattare negli altri quando ti vedono. Come fa? Lo voglio anch'io. Lo voglio anch'io. È la capacità di dominare nelle circostanze. Attenzione, che quando noi attraversiamo una situazione del genere, abbiamo anche la capacità di comandare le tempeste, eh? Abbiamo la capacità di cacciare gli spiriti maligni. Dio ci ha dotato di ogni potere su questa terra, cioè Lui stesso in noi. Cosa possiamo desiderare di più? Niente. Dunque, questa è la testimonianza. Dare prova che il regno è in mezzo a noi, mediante la fede. Vi sto offrendo uno spaccato sulla fede, un po' diverso da quello solito che vi sentite dire. Non qui, da altre parti, come sto parlando a molti. Quindi, quando guardiamo la vita degli altri, questo è un piccolo consiglio, non so quanto piacerà a tutti, ma non guardare ai titoli accademici, ai talenti naturali, guarda quante prove ha avuto nella vita, guarda quanti fallimenti ha superato e si è rimesso in piedi. È un buon metro, perché chi è passato dal crogiuolo ed è sopravvissuto mantenendo salda la fede, è degno di fede. È degno di fede. Quindi, vabbè, ve lo dico. Non vi fidate di chi non ha perso niente. Non vi fidate. È gente che non sa quello che dice. Non vi fidate. Quando superi le prove, resti saldo nella fede, e quando durante la prova, ascoltate, durante la prova non cessi di fare quello per cui sei nato, attenzione, sto introducendo un nuovo argomento, quando durante la prova non cessi di fare ciò per cui sei nato, cose miracolose avvengono. perché durante la prova, questo è un altro aspetto della nostra cultura, noi non ci ritiriamo, non abbiamo paura, non ci spazientiamo e non ci fermiamo, ma restiamo saldi nella fede in Dio. E mentre passa questa turbolenza, noi continuiamo a fare quello per cui siamo stati creati. Io ricordo che durante tanti avvenimenti della nostra vita abbiamo continuato a benedire persone, a pregare per la gente, a scrivere canzoni, fare i processi, cioè tutto quello che Dio ci aveva messo nelle mani, abbiamo continuato a farlo. Anzi, il cittadino del Regno dei Cieli, e questo lo dico per invogliare le persone a scoprire questa cultura, nel problema pianifica. Ah sì? Vieni avanti. Io faccio già i piani per come vivere in quello che sta dopo di te, in quella benedizione che c'è dopo e sei passato. Vieni avanti e fai i piani per dopo. Hai un problema oggi che sembra portarti via quella serenità, quella pace, quella tranquillità? È temporaneo. Guarda avanti, tieni lo sguardo fisso sulla visione che Dio ti ha dato e pianifica per il dopo. Siamo indistruttibili. Indistruttibile, la parola giusta. Indistruttibile. Quindi un leader si vede quando e come supera le prove. Fallimento non è secondo il metro del mondo, ma il fallimento è perdere la fede. Paolo disse, ecco, sto per finire, ho combattuto una buona battaglia, ho corso, ora non ho perso la fede, non mi resta ora che prendermi la corona della vittoria. Perché non ho perso la fede. Quindi durante la prova continua ad avere fiducia in Dio. Durante la prova, non dopo, ascoltate bene, durante, anche questa è un'altra caratteristica dei cittadini del Regno dei Cieli. La nostra cultura è tale per cui durante la prova continuiamo a mantenere la fede, non dopo, dopo non serve a niente. Ovvero, per altre situazioni, non per quella. Ma durante, non dopo, durante, è lì che si misura. La fede del regno è salda durante la prova. Siccome Dio è fedele, resta fedele a Lui. Non cadrai, le acque non potranno sommergerti. Ricordate Isaia 43. Quando viene il dubbio, opponi la fede. Il dubbio è la distruzione della fede insieme alla paura. Sono due cose che si oppongono alla fede. Il dubbio non è buono. Io ho sentito molti cristiani che si dicono ordinati nelle varie confessioni dire che il dubbio è buono. Non è buono, il dubbio è un'attività satanica che cerca di instillare la bugia nella tua testa riguardo alla parola di Dio, riguardo alla tua vita, riguardo al tuo scopo. È demoniaco. Non lo accettate come buono il dubbio. Non fa bene, opponete la fede. Tutti, prima o poi, dubitiamo, perché questi venti di dubbio arrivano. Spiriti maligni portano il dubbio, certamente. Allora cosa dobbiamo fare noi nel dubbio? Non dobbiamo permettere al dubbio di rubarci la fede, di prendere il posto della fede, perché la fede è tutto ciò che abbiamo. Se perdi la fede, hai perso tutto. Non so se riuscite a capire, se perdi la fede, hai perso tutto. Cosa può distruggere la fede? Il dubbio e la paura. Se dai spazio a queste due cose, perdi la fede. Se nella corsa perdi la pazienza, perdi la fede. Se non sei perseverante, perdi la fede, perché arriva il dubbio che tu non arrivi in fondo. Arriva il dubbio che Dio è buono. Arriva il dubbio che la cosa finisce. Arriva il dubbio che dopo starai bene. E questo può rubarti la fede. Se te la distrugge, hai perso tutto. Quindi combattete questa cosa. Ho alcune parole che il Signore ci ha detto, ma prima di tutto voglio dirvi che nella fede, sette punti, le possono vedere in trasmissione, non qui, mi dispiace, cercheremo di migliorare questa cosa. Sì? F5? Ah, ero io che non le davo. Ah, ho capito. È un classico, questo. Vabbè, ma sono una vostra occasione, no? Se no... Ecco, grazie Signore. Vedi? No, ma Dio mi usa per darvi modo di esercitare la pazienza. È una cosa bellissima. Allora, non gli piace questa cosa. Allora, vedete qui, la fede ci dà ingresso nel regno. Va bene, sono alcune affermazioni, fede nella grazia che ci ridà la vita nuova, ci fa entrare nel regno dei cieli, è per fede. La fede è la sorgente della pace, la sorgente della pace. Gesù disse, vi ho detto questo perché abbiate pace. Va bene? La fede è anche la moneta, la valuta del regno, la moneta. Ora, uso questo termine per far capire, ma nel regno tutto ciò che ricevi, lo ricevi per fede. E quindi è la valuta con la quale ottieni tutto ciò che è già pronto per te. Gesù dice, ti sarà fatto secondo la tua fede. Quindi è un elemento per ricevere. Ancora, punto numero 4, la fede è la cultura del regno. Noi camminiamo per fede. Viviamo per fede, il giusto vive mediante la fede, è lo stile di vita, capito? Che ci porta a affrontare ogni giorno così. La prova la fede è anche la prova che, del regno, cioè dà dimostrazione che il regno dei cieli è presente, che senza fede soccombi, non resisti nei problemi. Ancora, la fede rappresenta la vita del regno. Vedete? Il giusto vivrà mediante la fede, un mezzo per la vita. E ancora la fede crea l'ambiente del regno, perché dove c'è un ambiente di fede accadono i miracoli. Dove non c'è un ambiente di fede non accadono i miracoli. Tutti ricorderete quando Gesù si trovò a Nazareth e disse, ma io, insomma, non è, è il commento del Vangelo, non lo disse lui, ma disse lì non poté fare molti miracoli a causa della loro incredulità. Quindi se non c'è fede, non c'è l'ambiente perché accadano i miracoli. Per quello ho detto, mentre c'è il problema, te resta saldo nella fede e dà agli altri quello che stai ricevendo. Vedrai miracoli, vedrai fuggire demoni, vedrai guarire le persone, vedrai la gente cambiare vita, uscire dalle depressioni e tornare nuovo. Questo accade, questo è il nostro modo di vivere. Quindi lo ripeto, la fede ci dà ingresso nel regno, è la sorgente della pace, la valuta del regno, è la cultura, la prova, la vita e l'ambiente del regno dei cieli. La fede. Vedete qui ho soltanto messo alcune, le leggo molto velocemente, ricorderete tutti queste parole di Gesù. Ed ecco, riportarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, coraggio figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. La fede si vede come uno agisce durante la prova. Lui, vista la loro fede, durante la prova, perché vi ricordate la folla, il paralitico sul lettuccio, salgono sul tetto, lo calano. Durante il problema, questi si sono comportati con fede, perché hanno creduto fino in fondo che avrebbero portato quell'uomo lì e Gesù l'avrebbe fatto qualcosa. Questo sarà l'oggetto del prossimo martedì. Se lo aspettavano. Ricordatevi questa parola, se lo aspettavano. Martedì parleremo della legge dell'aspettativa nel regno dei cieli. La legge dell'aspettativa. Dunque, se l'aspettavano, Gesù, vista la loro fede, gli disse, coraggio, ti sono rimessi i peccati. Vista la fede. In Matteo 9, 22, Gesù, voltatosi la vide e disse, parla l'emorroissa, coraggio figliola. Vedete, sempre accompagnata la parola coraggio, La tua fede ti ha guarita, e in quell'istante la donna guarì. Ricordate la parola coraggio? Dio la disse a Giosuè, coraggio, prendi possesso di quel che è tuo, coraggio, non aver paura, la tua fede. Stiamo concludendo, ancora una volta, 9:29, Gesù toccò loro gli occhi, qui parla di gente che non vedeva, e gli disse, sia fatto a voi secondo la vostra fede. Quindi non ottieni da Dio perché chiedi, ma ottieni da Dio perché credi. Pronto? Forse è troppo ora questo. Matteo 13:58. Non fece molti miracoli qui a Nazareth a causa della loro incredulità. Ancora nel Matteo 16:8 Gesù dice, accortosene, Gesù chiese, perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Ricordate che poco tempo prima lo avevano visto moltiplicare a dismisura 5 pani e 2 pesci, roba da non sfamare una persona, avevano sfamato migliaia di persone. Poi montano sulla barca, dice: oh, scusa maestro, ma non c'è il pane, non siamo andati a prendere il pane. E lui gli dice: perché uomini di poca fede andate dicendo che non avete il pane? Gesù può dirti, ora in questo momento, forse ti manca qualcosa, cose, pane, casa, soldi, macchina, qualsiasi cosa, eh? E lui ti dice: ti ho mantenuto per tutta la tua vita fino ad oggi. Come puoi dire che ti manca questo? L'hai visto fino ad oggi. Come mai oggi dici che non ce l'hai più? Loro avevano visto, fino ad allora aveva sfamato migliaia di persone, e ora loro dicono: non abbiamo da mangiare. Ma lui gli dice: ma l'avete appena visto? Se stai dubitando che ti manca qualcosa, Dio ti dice: ti ho dato tutto quello di cui avevi bisogno fino ad oggi, come posso non dartelo domani? Come puoi non avere fede fino a questo punto? Uomini di poca fede. Come puoi pensare che non hai soldi? Sono anni che ti pago i conti, le bollette, vai in rosso e ti pago, ti arrivano i soldi. Come puoi dirlo? Per un minimo ritardo ti agiti. Perché? Non hai fede. E qui, in Marco 4:40, disse: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Paura e fede, vedete? Paura e fede, si annullano a vicenda. Se hai fede non hai paura, se hai paura è perché non hai fede. Non importa cosa avviene. Ascolta, io vorrei chiudere qui, abbiamo 2 minuti, vi dico questo. Da oggi so che non direte mai più: perché questo succede a me? Lo so, non lo direte mai più in vita vostra. E io vorrei che voi diceste anche da oggi in poi: qualsiasi cosa accadrà, non mi importa niente. Non ti preoccupare del risultato di dopo. Vivi saldo il momento di oggi. Quando ti preoccupi del risultato di dopo, il diavolo ha già lavoro. Gli dai materiale per lavorare, perché lui costruisce sulle preoccupazioni, l'ansia. E Gesù disse: non stare in ansia per la tua vita, per ciò che mangerai, per ciò che vestirai. Non stare in ansia, non stare in ansia, non stare in ansia. E noi stiamo in ansia. E il diavolo va a nozze, riesce a fare cose terrificanti. Perché non ha più lavoro con i cittadini del Regno dei Cieli il diavolo? Perché non ci importa niente. Vieni avanti. Il mio aiuto nel nome del Signore. Vieni avanti. Vieni avanti. In Luca 17:5, questo chiude questo incontro. Gli apostoli dissero al Signore: aumenta la nostra fede. E il Signore rispose, dico io qui un po' arrabbiato: se aveste fede quanto un granellino di senape, potreste dire a questo gelso: sii sradicato, trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. La gente non capisce. Io ho sentito tanta gente, e io stesso ho sbagliato, tante volte ho chiesto: Signore, aumenta la mia fede. Gesù non parla di misura. La misura è la sua, infinita, ed è in noi. A tutti è data una misura di fede. Non conta quanto è grande, perché la fede basta che sia presente. Un granellino di senape. Conta la presenza, non la dimensione. Noi si misura tutto in grandezza, in grande. No, la presenza. Dio è presente. Lui disse: il Regno dei Cieli è in mezzo a voi, è qui. Cambiate pagina, fuori dalla religione, fuori da quel pantano, vivete un nuovo stile di vita. Aumenta la nostra fede. No. c'è già stata data una misura di fede della sua, la fede di Dio, ricordate? Possiamo pregare tutto il cuore, affrontate i problemi che avete davanti, quel granellino di senape che è in ciascuno di noi, che è presente, basta distruggere montagne, a sradicare alberi grandi e robusti, che il Signore vi possa dare luce sulla fede, possiate desiderare di dare prova di Lui, stando saldi nel test e superarlo a pieni voti e dare gloria a Lui e torni anche a gloria nostra. Preghiamo.
I will not be afraid. You will be with me until the end of the world. Io non temerò. Tu sei con me.